Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Whew. Una volta c'era un giovane che sognava di diventare un grande inventore. Studiava giorno e notte, studiò diversi anni e finalmente si disse: ora ho studiato abbastanza, ora sono uno scienziato e mostrerò tutto il mio valore. Cominciò subito a fare esperimenti e riuscì a inventare i buchi del formaggio, ma poi seppe che erano già stati inventati.
Ricominciò tutto da capo. Studiava sera e mattina, studiò molti mesi e finalmente si disse: basta così, ora sono veramente uno scienziato. Si vedrà quel che so fare. Difatti si vide, inventò i buchi nell'ombrello e fece ridere tutti quanti. Ma lui non si perdette di coraggio per questo. Si riattaccò ai libri, rifece esperimenti su esperimenti e finalmente si disse: beh, ora sono sicuro di non sbagliarmi. Ora sono uno scienziato, sul serio.
Ma invece era ancora uno scienziato con un piccolo errore. Inventò una nave che viaggiava a pastelli, costava troppo e colorava tutto il mare. Non mi arrenderò per questo, disse il bravo giovane che intanto cominciava a mettere i capelli grigi. Studiò, studiò e studiò tanto che diventò uno scienziato con tutte le consonanti e le vocali a posto e allora poté inventare tutto quello che volle.
Inventò una macchina per andare sulla luna, un treno che consumava appena un granello di riso ogni 1000 chilometri, le scarpe che non invecchiano mai e tante altre cose. Però il sistema di diventare scienziati senza fare errori non riuscì a inventarlo nemmeno lui e forse non lo inventerà mai nessuno. Il grande inventore Gianni Rodari.
E allora benvenuti di nuovo a un'altra puntata di Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola, Lara Pipitone
e Chiara Pappalardo.
Buonasera e benvenuti. Allora, questa sera, come avete potuto immaginare, parliamo di errore. Ne parleremo con tre ospiti che andiamo a presentarvi tra poco: una psicologa, una pedagogista e un insegnante di scuola primaria. Si diceva errore. Errore è una parola che, appena pronunciata in ambito scolastico, spesso fa scattare vergogna, ansia o tensione. Eppure, se ci pensiamo bene, molte delle cose migliori della nostra esperienza umana nascono proprio da lì, da uno sbaglio, da un inciampo, da qualcosa che non è andato secondo i nostri piani.
Per esempio, sembra che la tartatin, che è uno dei dolci più famosi della tradizione francese, sia nata da una distrazione. Una delle sorelle Tatin avrebbe dimenticato di mettere la pasta sul fondo della torta di mele e invece l'ha disposta sopra all'ultimo momento e poi ha capovolto in cottura. Quindi da un errore è nato un capolavoro. E poi la settimana scorsa avevamo un ospite, Emanuele Coco, con cui dicevamo che alcuni errori particolarmente fortunati sono il motore dell'evoluzione delle specie e senza questi errori genetici la biodiversità non esisterebbe e le specie andrebbero inesorabilmente verso l'estinzione.
E d'altra parte, se ci pensiamo, la scienza avanza proprio in questo modo, non avanza per linee rette ma per tentativi, per ipotesi, per verifiche e ovviamente per smentite. Karl Popper, per esempio, ci ha insegnato che il sapere scientifico cresce proprio attraverso la possibilità di riconoscere l'errore, di correggersi, di formulare delle teorie migliori. La conoscenza è proprio una storia, una lunghissima storia di revisioni. Ma allora ci siamo chieste perché proprio a scuola l'errore continua a far paura. Per secoli l'errore è stato associato a colpa, a qualche mancanza o a qualche insufficienza, non solo simbolicamente. Nella tradizione educativa, anche recente, purtroppo, sbagliare è stato spesso motivo di sanzione o di umiliazione, talvolta persino di mortificazione fisica. Chiara mi sa che lo sa bene.
Io lo so, insomma pensiamo alle bacchettate sulle mani o anche per esempio alla mia maestra che ancora negli anni 80 dava uno schiaffo sul muso ai bambini che sbagliavano a scrivere acqua. L'idea implicita era che si imparasse evitando lo sbaglio e che il bravo studente fosse quello che non inciampa mai. Questa paura non appartiene solo al passato, ancora oggi ci sono molti studenti che preferiscono non intervenire, preferiscono non azzardare una risposta, non esporsi pur di non sbagliare davanti all'insegnante ma anche davanti ai compagni. E questa è una forma di autodifesa che però forse rischia di bloccare proprio l'apprendimento. E d'altra parte alcuni insegnanti percepiscono l'errore degli alunni come quasi come un'offesa personale alla loro autorità o come qualcosa da emendare categoricamente nel più breve tempo possibile.
Pochi giorni fa, in un articolo molto molto bello, molto interessante, dal titolo Cogito Ergo Erro, che è uscito sulla rivista La Ricerca di Löscher, Cristiano Corsini e Valentina Felici ci ricordano questo, che l'errore, lungi dal dover essere evitato a tutti i costi, è il vero motore dell'apprendimento. E questa, se ci pensate, è proprio una frase molto potente, perché ribalta completamente la prospettiva. L'errore, in questo senso, non è più il segnale che l'apprendimento non sta avvenendo, ma anzi è proprio il segnale esatto del contrario, è l'indizio necessario. Stiamo sbagliando perché stiamo pensando, stiamo costruendo delle ipotesi o stiamo provando ad andare oltre ciò che già conosciamo.
E in questo senso il pensiero del pedagogista Lev Vygotsky è illuminante. La sua idea di zona di sviluppo prossimale ci dice che l'apprendimento più fertile avviene in quello spazio tra ciò che l'alunno sa già fare da solo e ciò che riesce a fare con una guida, cioè con il sostegno di un insegnante o del gruppo. Ed è proprio lì, proprio in quella zona di passaggio, che l'errore compare più spesso. E non è un fallimento, è una traccia visibile del processo mentale. L'errore in realtà ci mostra dove si trova il confine del possibile, dove il pensiero si sta espandendo. E la cosiddetta pedagogia dell'errore nasce esattamente da questa idea: non punire lo sbaglio, ma ascoltarlo, non cancellare l'errore, ma usarlo come un materiale vivo per capire come ragiona chi apprende. È una pedagogia che invita a contrastare la scuola della risposta corretta, che si accontenta del risultato e trascura però il percorso. Invece vale la pena, secondo noi, dare dignità ai pensieri provvisori dei bambini, ai loro tentativi ancora fragili, e soffermarsi a capire la logica che c'è dietro l'errore. È questo, per esempio, nell'apprendimento dell'italiano è lampante.
Esatto, sì, questo è lampante se pensiamo soprattutto all'apprendimento dell'italiano come L2, cioè come seconda lingua. Qualche tempo fa ce ne ha parlato abbastanza diffusamente il nostro ospite Giuseppe Faso, che è intervenuto a febbraio su questo tema. Allora forse il compito della scuola non è quello di costruire degli studenti impeccabili, ma è quello di seguire e costruire, forse non è il termine adatto, insomma, aiutare a crescere delle persone che siano in grado di abitare l'incertezza senza però esserne paralizzate. Persone che imparino a vedere nello sbaglio un passaggio necessario, non una vergogna. È importante, pensiamo, anche superare l'ansia dell'errore che accomuna non solo studenti ma anche insegnanti negli ultimi anni sempre di più anche le famiglie. Quindi insomma possiamo dire: aboliamo il bianchetto e diamo all'errore lo spazio che merita, anche perché stiamo per approfondire con i nostri ospiti. Le neuroscienze ci hanno mostrato che cognizione ed emozioni sono strettamente legate. Quindi quando noi apprendiamo qualcosa, come ci ricorda Daniela Lucangeli, il nostro cervello mette in memoria sia ciò che studiamo, sia l'emozione che proviamo mentre stiamo studiando.
Eh sì, facciamo un esempio. Se mentre un bambino impara la tabellina del 7 sperimenta ansia, ogni volta che richiama a memoria quella tabellina, oltre alle informazioni numeriche, recupera anche l'emozione dell'ansia. Insomma, il cervello imprime nella memoria le informazioni su ciò che ci fa bene e su ciò che non ci fa bene, o su ciò che duole, che è il verbo preferito dalla neuroscienziata Daniela Lucangeli. E così ce le ricorda in futuro. E quindi stasera, per parlare di questo, sono con noi Alessandra Santona, che è professoressa ordinaria di psicologia dinamica presso l'Università degli Studi Milano Bicocca, Elisabetta Nigris, che ci fa spesso compagnia, che spesso ci onora della sua presenza, che anche lei è professoressa ordinaria ma di didattica e pedagogia speciale sempre alla Bicocca, e poi un docente di scuola primaria che si chiama Antonio Masotti.
E allora buonasera, benvenute alla professoressa Santona Nigris, siete con noi?
Siamo con voi, buonasera.
Buonasera, siamo qua.
Buonasera. Allora, iniziamo con la professoressa Santona. Nella nostra introduzione abbiamo appena accennato che l'errore a scuola non è mai solo un errore, cioè non è soltanto qualcosa che riguarda il contenuto giusto o sbagliato, ma porta con sé delle emozioni, degli sguardi, delle relazioni. Quindi un errore può far sentire un bambino capace oppure inadeguato, insomma può far sentire un bambino visto oppure semplicemente giudicato. Questo è ancora più evidente, insomma, se pensiamo che l'apprendimento non avviene mai da soli. I bambini sono in classe, i bambini e i ragazzi sono sempre dentro un contesto fatto di altri compagni, di adulti, con come dire, un entourage, chiamiamolo così, anche di aspettative implicite. Allora, nel suo lavoro lei si occupa proprio di relazioni familiari, di attaccamento, di come i contesti influenzano lo sviluppo. Quindi le chiediamo: che cosa succede quando l'errore entra dentro una relazione educativa e che tipo di messaggio passa al bambino o al ragazzo su di sé e sulle proprie possibilità?
Bene, è una domanda molto importante, forte, rispetto all'impossibilità di considerare l'errore se non dentro la relazione educativa. Parto un po' prima, o parto più in generale. L'errore è parte di tutte le relazioni, soprattutto delle relazioni affettive, quelle con i genitori in primis. Immaginate di avere un bambino che ha un genitore infallibile, che non sbaglia mai, parte impossibile, che gli creerebbe un senso di impotenza, anche di inaccessibilità a questo genitore. Quindi l'errore di per sé è un'esperienza che il bambino fa, e i genitori si differenziano tra quelli che sono consapevoli dei propri errori e quelli che non lo sono, non tra quelli che sbagliano e non sbagliano. In generale, nelle relazioni affettive, una materia che probabilmente ogni genitore dovrebbe imparare anche a gestire, per esempio, dovrebbe essere l'educazione al fallimento, e non soltanto al successo, alla possibilità di raggiungere un obiettivo, di crescere dei figli che siano inattaccabili, ma metterli di fronte alla possibilità che sempre c'è un errore, qualcosa che non funziona, e che questo è parte della vita normale, quotidiana. Quindi l'educazione al fallimento, che è un tema che mi piacerebbe se ci fosse poi un attimo di tempo ancora a riprendere,
certo,
è fondamentale. La cosa che forse mi interessa di più sottolineare è che l'errore e che il tipo di messaggio, come voi mi chiedevate, che arriva al ragazzo, al bambino o alla bambina, è legato principalmente quindi alla sicurezza emotiva. Ha citato appunto la teoria dell'attaccamento, e questa è una teoria psicologica che ha guidato e che guida molti dei nostri interventi con i bambini e con le famiglie, e ci dice appunto che non è tanto la presenza o l'assenza dell'errore quello che dovremmo guardare, ma la percezione e la tolleranza all'errore stesso, che nasce appunto da questo tema della sicurezza emotiva. Tutto quello che sappiamo ci dice appunto che se un bambino sta in una condizione di sicurezza emotiva con i suoi adulti di riferimento primari, genitori, secondari, insegnanti, vive l'errore come qualcosa che può accadere, come qualcosa che gli consente di ritornare anche allo sguardo dell'adulto, al suo affetto, alla sua guida nel caso dell'insegnante, e quindi come una difficoltà normale. Non associa l'errore alla perdita della relazione o all'accettazione di sé, e quindi se vive questa esperienza, tutta la letteratura psicologica che abbiamo rispetto a questo a questo tema ci dice che i bambini e i ragazzi che fanno esperienza dell'errore poi esplorano comunque dopo l'errore, fanno più tentativi ed errori se hanno una figura di riferimento che li accoglie, sono in grado di regolarsi emotivamente rispetto a questo fallimento perché non crollano rispetto all'errore. Mm. Al contrario, se avessimo un adulto, un genitore in primis, ma un insegnante con il suo significato importantissimo nella vita emotiva di un bambino, che non è in grado di vederlo, che non lo rispecchia, che non si cura dei suoi bisogni poco o in parte relativamente piccola, fa vivere al bambino l'esperienza di qualcosa che se sbagliato è emotivamente pericoloso. Mm. E quindi a seconda del livello di gravità del legame disfunzionale che si può creare con un genitore o con un insegnante, il bambino potrebbe vivere minimizzare l'errore, per esempio, ma evitare nuove sfide. Questa è una delle tecniche che molti bambini usano per quando hanno paura dell'errore.
E questo noi a scuola lo vediamo tantissimo.
Tantissimo. Oppure vive l'errore con ansia: se sbaglio perdo la relazione, perdo l'amore, perdo la relazione con l'altro, che come dicevate voi è il motore dell'apprendimento, non la nozione di per sé. Oppure può avere delle reazioni che sono caotiche, intense, sempre con l'idea che quello che ho sbagliato mi porta a perdere l'altro. Un'altra cosa importante rispetto a questo tema è come rendere tollerabile l'errore. Allora, nelle relazioni affettive e nelle relazioni educative l'errore è tollerabile per il bambino, per il piccolo, se l'adulto è in grado di riconoscere che emozioni sta vivendo il bambino, se lo rispecchia in modo regolato, per esempio dicendogli ti vedo che sei frustrato, mi sembra che tu ti sia preoccupato dell'errore, rimandandogli non solo che è successo qualcosa, ma anche che quel qualcosa gli genera un'emozione che, pur essendo normale, tocca il bambino. E in questo modo gli dice anche le emozioni sono legate all'errore, ma sono gestibili, sbagliare non è distruttivo, e quindi il bambino inizia a costruire dentro di sé un'idea fondamentale per la propria vita, un germoglio che poi cresce negli anni, che è questo: l'errore deve essere senza vergogna. La vergogna è uno dei sentimenti più penosi che un bambino può provare in tema di apprendimento nelle relazioni primarie, e quindi sbagliare senza vergogna vuol dire anche non sentirsi rifiutato, non sentirsi umiliato e non sentirsi abbandonato, come voi dicevate.
Sì. Allora sentiamo un attimo la professoressa Nigris. Buonasera professoressa.
Buonasera.
Benvenuta di nuovo. Allora, nella nostra introduzione abbiamo richiamato il pensiero di Vygotsky, secondo cui l'apprendimento più significativo non avviene quando un bambino sa già fare qualcosa da solo, ma neppure quando il compito è troppo difficile e quindi è irraggiungibile. Avviene invece in una zona intermedia che lui chiama appunto zona di sviluppo prossimale, che è uno spazio in cui l'alunno non è ancora autonomo, ma può riuscire con l'aiuto di qualcuno, che sia un insegnante, un compagno o il gruppo. Ecco, viene da chiedersi quindi che cosa succede nella pratica quotidiana della scuola, dentro le attività, nelle consegne, i compiti che proponiamo ai nostri studenti. Nella progettazione didattica concreta, in quella di tutti i giorni, come si costruiscono situazioni in cui gli studenti possano stare davvero in questa zona e quindi anche sbagliare senza che l'errore diventi subito qualcosa da correggere e chiudere o di cui vergognarsi, come diceva la sua collega. Ci può fare qualche esempio concreto per i nostri ascoltatori?
Allora sì, buonasera ancora e grazie di nuovo per questo invito, anche perché è un tema a me, a noi che ci occupiamo di ricerca didattica, molto familiare e molto, benvoluto, chiamiamolo così. Voi avete fatto riferimento al fatto che l'apprendimento significativo accade quando il bambino sa fare qualcosa. In realtà il bambino sa sempre fare qualcosa. Ecco, faccio un passo indietro. Questo il concetto di bambino competente è un concetto che, diciamo, è diventato più al centro dell'attenzione e della ricerca dagli anni 80 in poi col costruttivismo, ma che è già presente nella Montessori. La Montessori ci dice che il bambino può farcela. Tant'è vero che lei pensa degli ambienti, e questo è un primo riferimento concreto, degli ambienti in cui il bambino può arrivare da solo ai materiali di cui ha bisogno, cosa che viene riportata, ad esempio, non solo nelle scuole montessoriane, ma ormai, ad esempio, in tutti i servizi educativi, 06 del Comune di Milano, ma diciamo dei migliori servizi un po' in tutta Italia. In realtà il bambino inizia a essere competente appena nasce perché deve decodificare quello che succede intorno a sé, cioè diventa competente perché impara a capire che se vuol mangiare piange, oppure se il pianto dà fastidio sorride. Se ha fastidi lo fa vedere o comincia a capire se lo guardano, se non lo guardano, se rispondono ai suoi bisogni e via via, piano piano, si costruisce le sue competenze in questo modo e addirittura in questo modo costruisce il linguaggio. Tant'è vero che proprio Vygotsky ci dice il pensiero è linguaggio. La scuola può assumere o no questo modello. O può rifarsi alla Montessori, ma a Piaget che ci dice non insegnare mai una cosa a un bambino se può capirla da solo. Ce lo dice Vygotsky, ce lo dicono Brunner, diciamo ce lo dice quella che voi avete chiamato anche pedagogia dell'errore, ma in realtà tutta la didattica socio-costruttivista. È una pedagogia che deve stare attento non solo a non punire, non umiliare, ma anche a non sostituirsi. Perché a volte, per il bene, fra virgolette, del bambino, io non voglio che abbia frustrazioni e quindi mi sostituisco, suggerisco, imbocco, premastico. È provato che tendenzialmente diciamo, la media delle persone, ma a volte anche degli insegnanti, tende a sottovalutare le capacità, per esempio, cognitive dei bambini. A me è capitato più volte di far vedere delle conversazioni fra bambini, anche piccoli, trascritte con le parole verbatim dei bambini. E gli insegnanti che avevo davanti o gli studenti che avevano davanti dicevano: ma no, prof, questo è impossibile, questo qui ha cambiato le parole lei. No, non avevo cambiato le parole. E di fatto tutta la ricerca della psicologia dell'apprendimento e la ricerca didattica ci dice che i bambini apprendono se sperimentano. Partiamo prima dell'errore, cioè se provano, se
E se
esplorano,
provano, ovviamente sbagliano.
e se provano, evidentemente sbagliano. Tutto l'inquiry-based learning si basa sull'idea che io apprendo per prove ed errore. Apprendo facendomi domande, ma apprendo anche se l'insegnante che ho davanti pensa che l'errore, come ci dice De Vecchi, anzi De Vecchi perché è un francese, con nome italiano, lui dice l'errore è l'iceberg del ragionamento del bambino. E quindi può essere l'iceberg di un ragionamento errato, per esempio di una misconcezione, l'idea che il sole giri intorno, sorga e tramonti, questa è un'idea, è una misconcezione scientifica, ma che i bambini raccolgono dalla loro esperienza. Se tu
Certo.
gliela correggi, non solo non cambierai quella misconcezione, ma tu dai l'idea al bambino che i suoi sensi, la vista e la sua percezione
Siano
sia
falsata, Anna.
qualcosa.
Certo.
E invece percettivamente è giusto dire questo. Quindi se io faccio emergere quello che posso considerare un errore e che a volte non lo è, io faccio emergere le rappresentazioni che i bambini hanno dei fenomeni, dei problemi, di sé, degli altri, di quello che succede. Ma posso far emergere anche un ragionamento che noi adulti, un po' rigidini, e soprattutto la scuola che imbocca, la scuola che premastica, la scuola che propone con già tutto preconfezionato, intende come risposta esatta. Non solo non devo fare domande o non devo proporre consegne, compiti che abbiano solo risposte esatte, ma a volte i bambini hanno risposte esatte che noi non capiamo, perché seguono dei filoni di ragionamento diversi. È per questo che è così importante accogliere l'errore e leggerlo. Non è solo accoglierlo, come diceva giustamente sia voi, ma anche Alessandra Santona, dal punto di vista psicologico, ma proprio anche dal punto di vista cognitivo.
Certo. Allora, tanti, ovviamente tanti spunti. Io avevo questa domanda per la professoressa Santona, poi torniamo ovviamente anche sull'attaccamento. Soprattutto per i no nostri ascoltatori, noi stiamo parlando di bambini, ovviamente, perché dei bambini che iniziano la scuola dell'infanzia e poi la scuola primaria. Allora, però noi vediamo, insegniamo la secondaria di primo grado e abbiamo tantissimi racconti poi di figlie, amici di figli, nostre esperienze precedenti sulla scuola superiore e in molte classi accade qualcosa di molto concreto, cioè l'insegnante fa una domanda e si crea magari un po' di silenzio, non solo bambini ma anche ragazzi magari abbassano lo sguardo, evitano il contatto, insomma succede che evitino, non vogliano essere chiamati perché forse hanno paura di sbagliare e quindi evitano proprio di un po' di esporsi. Allora, io volevo capire un po' questo, ma come si può aiutare anche più avanti, andando avanti con i gradi scolastici, i ragazzi a tornare ad esporsi e a non vivere l'errore come qualcosa da cui difendersi. La domanda per gli ascoltatori è possibile che una postura dell'insegnante che considera appunto l'errore come motore dell'apprendimento nelle scuole di grado più elevato, quindi superiori, possa ancora aiutare i ragazzi?
Diciamo di sì, andiamo incontro a chi ci ascolta dando questa risposta perché veramente tanta letteratura scientifica e tanta esperienza clinica di ricerca e di lavoro ci dice che è assolutamente possibile. Consideriamo anche che i ragazzi di cui voi parlate sono ancora strettamente in età evolutiva e quindi fino a che non finiscono il ciclo, diciamo, la fine delle superiori, hanno anche una grandissima plasticità sia del cervello sia relazionale e affettiva. Quindi immaginiamo anche che siano più grandi, ma con un tempo importante per stare meglio e stare meglio insieme, anche insieme con l'insegnante. Ritorno un po' sulla testa bassa a cui lei richiamava, no?
Sì.
Perché l'errore può aiutare, come diceva anche Elisabetta, o può bloccare, Elisabetta in inglese o bloccare, a seconda del significato che gli viene attribuito. Quindi sì che un insegnante può o dovrebbe intervenire, perché spesso quando quella testa è bassa, il giudizio, il ragazzo o la ragazza sentono non solo l'errore, sentono un giudizio sulla persona. Quindi mi blocco perché alcuni, ancora peggio, si bloccano perché l'errore non significa hai sbagliato, ma sono sbagliato. E quindi questo crea un impatto emotivo che non è soltanto l'apprendimento, anche perché andare a scuola è un compito evolutivo, non soltanto un compito umano, un compito di
Certo.
crescita. Quindi molto spesso quella testa bassa è legata a cosa penso che significhi per me e per l'altro, per l'adulto, quindi il giudizio sulla persona. E quindi quando c'è il giudizio sulla persona c'è una risposta, una reazione disfunzionale, ansia, evitamento, senso di inadeguatezza. Se invece l'errore è sentito dall'adulto come una possibilità, anzi l'educazione al fallimento ci direbbe che è la possibilità, che così si impara, allora dare informazioni diventa dare informazioni su quello che è successo, quindi lavorare sull'errore diventa un processo, diventa un'attività di apprendimento. Questa attività di apprendimento ha un effetto sui ragazzi su cui è necessario focalizzarsi, ma soprattutto come adulti crederci, che in tutte le ricerche che abbiamo messo in campo mostra come generi curiosità, perseveranza, ricerca di strategie, no?
Sì.
Quindi in realtà noi non dovremmo eliminare l'errore, dovremmo cambiarne il significato. C'è un altro aspetto poi che non è da meno, che è il clima dell'errore, perché quella testa bassa di cui lei parlava, che anche io ho sperimentato, che la maggior parte di noi immagino abbiano sperimentato, ci mette in evidenza che non è lo studente in sé o la studentessa in sé da sola che dà questo significato all'errore, ma che è il contesto che determina se l'errore è una risorsa o se è un trauma. Mm. Se l'ambiente, per esempio, è efficace, e la scuola può diventare, ci sono tante scuole di eccellenza che, con insegnanti fantastici che trattano l'errore come una dimensione di normalizzazione, normale, lo normalizzano, evitano la stigmatizzazione, valorizzano il tentativo, promuovono la discussione, lei mi diceva come, questo è un tema importante, e soprattutto la revisione. Quando invece la scuola diventa voto, giudizio, allora ritorniamo al tema del giudizio di prima, aumenta la paura di sbagliare, diminuisce il rischio cognitivo, i ragazzi non rischiano, non vogliono pensare, e soprattutto peggiora l'apprendimento, e si ha quel tipo di apprendimento che è presente, che gli esperti conoscono bene, che è chiamato un apprendimento superficiale.
E non significativo, giusto?
Non significativo, proprio così, un apprendimento che è come se non mettesse radici.
Sì. Ma infatti, professoressa Nigris, sì. Noi possiamo sostenere che l'errore sia importante, come stiamo facendo adesso, che è parte dell'apprendimento. Poi però c'è il problema della valutazione, perché se nelle scuole la valutazione continua a funzionare come un dispositivo che seleziona, che misura e che sanziona lo sbaglio, arriva agli studenti un messaggio contraddittorio. Quindi le chiediamo come possiamo costruire e utilizzare una valutazione coerente con quanto ci stiamo dicendo adesso.
Allora,
il sospiro è perché
la lotta, valutazione. La lotta è dura e senza paura, non so come dire.
Ma noi continuiamo a ripeterlo appunto per questo.
Esatto,
no?
Ci sono moltissime scuole che stanno lavorando su questo, devo dire che i continui cambiamenti normativi non stanno aiutando questi insegnanti, ma anzi avvallano un po' quella che sempre questo mio autore che mi piace, De Vecchi francese, chiama la pedagogia del doganiere. Ecco, superare la pedagogia del doganiere va in due direzioni. Una rispetto alla valutazione, una rispetto alla progettazione e alla didattica, perché la valutazione e il modo di fare didattica non sono scindibili. Mm-hmm. E quindi se io penso che fare scuola sia quella che Lanumbelli chiamava tripletta comunicativa, quindi io ti dico, tu studi, io ti chiedo e se non sai ti boccio, e ti boccio dandoti un numero, quindi non spiegandoti cosa è successo, ma etichettando. Oppure io penso che la valutazione sia qualcosa che serva per aiutare ad apprendere, la famosa valutazione per il miglioramento, la valutazione formativa, valutazione di quarta generazione, tutta la ricerca docimologica va in questa direzione. Ancora noi, purtroppo sui mass media, che sembra che siano quelli che possano dire come deve essere la scuola, ma anche a livello di esperti vicino al ministero o di molti insegnanti, pensiamo che la valutazione sia efficace se noi puniamo, se noi sanciamo, se noi diciamo che uno è bravo e quell'altro no, e la usiamo come confronto rispetto a uno standard in cui noi confrontiamo i ragazzi. La valutazione per l'apprendimento invece è una valutazione per cui ogni ragazzo è valutato in modo singolo e unico, ma soprattutto io gli ho proposto delle consegne che non siano quelle della pedagogia del doganiere, non domande giusto o sbagliato, compiti rutinari in cui applico procedure o memorizzo, ma quello che Vygotsky direbbe un compito sfidante, cioè qualcosa in cui io posso usare quello che so per affrontare una questione che abbia senso per me, cioè di cui io capisco il senso, non che mi piaccia, che è
Certo.
diverso. Io non devo andare incontro ai gusti, non sono mica dei clienti,
Certo.
gli studenti, ma che di cui capiscano il senso. È una questione che mi intriga, ma dal punto di vista cognitivo, cioè che impegna le mie capacità socio-cognitive, affettive, emotive, metacognitive, per superare quel cimento che l'insegnante mi propone. Un cimento su cui io però mi sperimento e mi devo sperimentare senza pericolo. Mi devo sperimentare veramente come quando un tempo i ragazzini andavano fuori con la loro bicicletta e nessuno si preoccupava se cadevano o no, se si facevano male o no, perché poi le sbucciature si curano, non so come dire, no? E gli errori spesso sono proprio solo sbucciature, ma che hanno, diciamo, dall'altra parte come contraccolpo il fatto che tu hai imparato ad andare in bicicletta. Ma pensiamo noi quando abbiamo imparato ad andare in bicicletta, cioè è stata una conquista verso l'autonomia. Ecco, questo lo si può provare con i compiti scolastici, che tu scopri di saper fare delle cose di cui poi ti appropri, che diventano tue autonomamente. Ecco, dare questa possibilità ai ragazzi vuol dire da una parte sviluppare il loro cervello e non addormentarlo, perché i neuroni non si sviluppano se le cose sono premasticate e se devono
Sì.
applicare, ma anche dargli la sensazione che loro ce la fanno, che vanno verso un mondo liberamente, che scoprono, cioè veramente un'esperienza bellissima che se almeno l'abbiamo provato una volta in vita nostra, credo che
Capiamo.
capiamo.
Sì. E fra l'altro una scuola così come ce la racconta lei, mi sembra che sia più difficile, se vogliamo. Certe volte sentiamo che rispetto a questo modo altro di intendere la valutazione ci sia una critica che è: ma allora volete la scuola facile, volete semplificare. Mi sembra che qui non si stia semplificando per niente, anzi si complessifica, no?
Sì, devo dire, su questo porto un'esperienza personale, perché insieme a una studentessa in tesi, lei voleva andare a vedere cos'era facile e difficile per i bambini e quindi è andata a proporgli un sacco di consegne, di domande, di compiti e ha scoperto che i compiti che gli insegnanti consideravano facili, perché dicevano, beh, io ti do la procedura, tu la applichi, è facile.
Eh no,
Per loro erano difficilissimi perché non capivano il
la
senso.
logica. Certo.
Qualcosa tipo parlare della morte, che questa mia studentessa diceva, beh, questo gli ho dato una proposta difficile. Per loro era pane per i loro denti, perché questo è qualcosa che loro hanno dentro, che vivono intorno a loro e di cui hanno bisogno di parlare, per cui di cui parlano liberamente. Quindi ciò che è facile e ciò che è difficile, bisogna vedere per chi e con che obiettivo.
Esatto, e poi evitare un po' quello che si diceva prima, i pregiudizi, no? Sulla capacità
Certo.
cognitiva dei bambini. E allora,
Certo.
grazie, noi siamo entrati dentro la scuola, adesso magari ritorniamo un attimo fuori e ritorniamo anche alle famiglie, perché ovviamente i bambini esistono insieme alle loro famiglie. Quindi grazie, se la professoressa Santona ci vuole dire qualcosa brevemente, approfondire un attimo sulla educazione al fallimento di cui, no, ci parlava prima, e sulla teoria dell'attaccamento. Insomma, scelga lei dove mettere il focus. 2 o 3 minuti abbiamo ancora. Scusate.
Va bene, allora sarò veloce. Intanto un po' l'avevo accennato, no? Dicevo che l'aspetto del dare senso, del dare significato alla propria esperienza di errore nasce in famiglia, quindi nasce in famiglia spesso anche in una storia trigenerazionale. Noi non impariamo solo nella famiglia del qui e ora, abbiamo anche una storia di come le nostre famiglie hanno imparato a gestire errori che tutte hanno avuto. Quello che ci sembra sempre di più dal punto di vista dello stile educativo e anche delle aspettative dei genitori, intanto sono fortissime rispetto alla scuola, con caratteristiche molto diverse dal passato. Queste aspettative spesso schiacciano i propri figli, con l'idea appunto di questa infallibilità, del successo in solitaria, queste famiglie che spesso si percepiscono sempre più da sole e sempre meno in relazione con la scuola e con gli altri adulti significativi senza i quali non si può crescere un figlio. L'educazione al fallimento, secondo chi si occupa di famiglie, del benessere delle famiglie, è proprio questo, no? Riuscire intanto a riabilitare quel sentimento nell'adulto di possibilità di errore. Dicevo prima che non c'è un genitore che non fallisca. Quello che fa una differenza tra un genitore capace e un genitore in difficoltà è proprio poter pensare, un po' come diceva Elisabetta Nigris, cosa ho sbagliato, come ho sbagliato, perché, come entra questa dimensione, e quindi avere una funzione metacognitiva, riuscire a stare su quell'esperienza e utilizzarla per vedersi meglio e per vedere meglio il proprio figlio. Questo significa anche metterlo dentro la relazione quotidiana, mettere dentro, nominarlo, significa renderlo pensabile per se stessi, e questa è un'esperienza del bambino. Il bambino lo fa, lo vede prima attraverso quello che fa il genitore, quindi lo vede sbagliare e lo vede riparare. Credo che la riparazione sia un tema importantissimo. Sì, sì. D'altra parte impara che non c'è un rischio di rompersi, di perdersi, di essere lasciati, di non ritrovarsi, e quindi lo contempla come possibilità di stare al mondo, come una possibilità esplorativa, e cerca un senso. Delle volte quando entriamo nelle scuole diciamo agli insegnanti e ai genitori che forse l'esperienza più grande che si dovrebbe fare è fare, creare per sentire e dare un senso. Questo credo che sia un tema importantissimo in generale, che allontana quella solitudine del bambino e del genitore che ha di fronte solo il successo. Certo. Che è l'antitesi della relazione affettiva. Non ci sono relazioni affettive di successo, ci sono relazioni affettive dove ci siamo, c'è l'altro e ci possiamo rispecchiare.
Grazie, noi saremmo qui a chiacchierare con voi per ore, ma il tempo purtroppo è tiranno, quindi vi ringraziamo tantissimo e ovviamente vi rinvieteremo. Grazie, grazie.
Professoressa Nigri, nel salutarla sì. C'è un ascoltatore che ci dice che sarebbe bello se lei fosse ministra dell'istruzione. Ci faccia un pensierino.
Va bene, sarà fatto.
Sono d'accordo.
Mi attrezzo.
Esatto. Grazie di essere state con noi.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Arrivederci. Eccoci ben ritrovati a Fuori Registro Voci tra i banchi di scuola. Questa sera stiamo affrontando un argomento veramente intenso, denso, che stiamo parlando dell'errore come motore dell'apprendimento. Abbiamo appena sentito le professoresse Alessandra Santona e Elisabetta Nigris, psicologa e pedagogista dell'Università Bicocca di Milano. Adesso abbiamo con noi, ci rituffiamo dentro le classi, abbiamo con noi Antonio Masotti, che è un docente di scuola primaria. Antonio, benvenuto.
Ci sei? Buonasera a tutti.
Eccoci, grazie. Buonasera. Ti abbiamo fatto un po' aspettare, ma finalmente sei con noi. Allora, ascolta Antonio.
Ho ascoltato parole meravigliose, tra l'altro, quindi è stato un bellissimo momento.
Sì. Infatti, facciamo un mini recap per gli ascoltatori. Ci siamo detti che abbiamo parlato dell'errore come qualcosa che può bloccare oppure aprire l'apprendimento, e di quanto la paura di sbagliare possa lasciare davvero traccia, una traccia non solo cognitiva ma anche emotiva. Allora, proviamo con te a entrare proprio in classe per capire come quanto abbiamo sostenuto possa prendere forma nei piccoli gesti o nel modo in cui si accoglie una risposta sbagliata, perché lo sappiamo, ce lo siamo detti, insomma, ce l'hanno spiegato molto bene le due professioniste, a volte basta una parola per chiudere, per far sentire giusto o sbagliato chi hai davanti. Allora, nella tua esperienza, quanto conta il modo in cui si parla dell'errore in classe, e ci sono parole, espressioni o modi di intervenire che aiutano i bambini a non viverlo come un giudizio su di sé, ma viverlo invece come parte appunto del loro percorso?
Certo, eccomi. Allora, io prima che dalle parole partirei da ciò che porta le nostre parole ai bambini.
Sì.
Le nostre parole vengono portate dal corpo, dalla voce, che sono i primi elementi, no? Rivelatori del nostro atteggiamento emotivo verso l'errore. Quindi vorrei innanzitutto condurre una riflessione su quanto parli il nostro corpo, sia nell'espressione del volto, ma anche poi, ecco, nel tono, nel calore che la nostra voce ha nel comunicare ai bambini. Quindi, innanzitutto, ecco, il nostro atteggiamento emotivo, nostro come insegnanti, no, rispetto all'errore, deve essere fatto oggetto di una consapevolezza.
Certo.
Perché il nostro tono posturale, il nostro atteggiamento, il nostro tono di voce non comunichi ai bambini ansia, paura. E da insegnante ogni giorno mi capita di vivere nella relazione con i bambini una sorta di frizione fra la mia consapevolezza razionale di ciò che si dovrebbe fare e ciò che il corpo, le emozioni, no, sedimentate nel mio corpo, comunicano innanzitutto a me stesso.
Sì.
Quindi mi capita a volte, di fronte ad un errore di un bambino, di entrare in ansia, di far oggetto quest'ansia di osservazione, di dover rilassare il mio corpo e quindi poi di ripartire col mio intervento.
Senti,
no?
Ti fermo un secondo perché penso sia molto importante, soprattutto per chi non insegna in classe, ripeterlo milioni di volte, che si entra in classe ovviamente con le emozioni ma anche col corpo, no? Che le classi sono fatte proprio di corpi, e quindi hai detto una cosa importantissima. Per sapere, rendersi conto di avere un corpo anche quando si entra appunto nelle classi. Scusa, volevo...
Certo, di corpi che entrano in relazione, no?
Mm-hmm, sì.
E quindi dallo sguardo al tono di voce, aver cura di questo aspetto. Noi tutti ricordiamo la voce dei nostri insegnanti. Un grandissimo docente appena scomparso, Romano Luperini,
sì,
didatta della letteratura, ricordava l'importanza della voce dell'insegnante. Quanto alle parole, io l'ho chiesto ai miei alunni e loro mi hanno risposto che le parole che aiutano a non avere paura dell'errore sono ragionare, capire, ascoltare.
Meraviglia.
E io ho capito
che classe
che in qualche
hai,
modo...
scusami, che classe, in che classe?
Io ho una quarta che ho preso in prima, quindi ho cominciato con loro il percorso quando erano in prima, e lì ho capito che Insomma, per quanto spesso noi insegnanti percepiamo la fatica del lavoro, comunque possiamo nutrire la sensazione di non aver raggiunto tutti gli obiettivi che avremmo voluto raggiungere, magari attribuendo a noi stessi ovviamente la responsabilità, no?
Sì, certo.
Beh, in realtà l'obiettivo maggiore, l'obiettivo più importante, uno degli obiettivi più importanti è stato raggiunto. Il fatto che i bambini individuino la parola ragionare, capire, le parole ragionare, capire come parole che aiutano a non avere paura dell'errore è stata la mia più grande vittoria, no?
Certo, che significa proprio
Una delle mie
stare,
più grandi
ci
vittorie.
credo, stare in relazione con loro. Quando diciamo stare in relazione, esserci, no? E appunto riflettere con loro, questo anche significa.
Esatto, il fatto che l'errore sia un oggetto del ragionare, sia un oggetto del capire, sia un elemento fondamentale del percorso. Io poi declinerei questi verbi, coniugherei questi verbi alla prima, persona plurale.
Plurale, sì,
Ragioniamo, capiamo.
certo.
Spesso io uso, la prima persona plurale, no?
Eh
Anche di
sì.
fronte all'errore. Ragioniamo, capiamo, riflettiamo. Voi cosa pensate di ciò che ha detto, ora? Menziono anche i miei alunni, Luca, Eugenio, Fria. Perché? Perché i bambini sanno che dei nostri pensieri, o meglio, che tutto ciò che manifesta un lavoro della nostra mente può essere oggetto di riflessione e non di giudizio. Ecco. Tutto questo va avviato dalla classe prima, va avviato dai primi istanti. Perché? Perché in quella fase, quindi al cominciare, vi è il momento dell'imprinting, no?
Certo. E poi
È vero anche,
andrebbe anche proseguito appunto
va
fino ai
proseguito ed
19 anni, no? Come si diceva prima.
assolutamente. Ed è anche vero che però i bambini arrivano già con una visione,
Certo,
degli errori.
certo.
Quindi ecco, è importantissimo, secondo me, con loro fin dall'inizio normalizzare l'errore, come si diceva precedentemente. Io spesso utilizzo parole come, ok, tranquilli ragazzi, ragioniamo, tranquilli, vi potrebbe capitare di, ma lo vediamo insieme. Quindi c'è anche un anticipare, no?
Certo.
Un anticipare la possibilità che l'errore avvenga, anzi, affermare la necessità che l'errore avvenga.
Sì.
Per placare l'ansia di sbagliare. Vi faccio un esempio. I miei alunni in questa fase cercano di curare tantissimo la punteggiatura nella scrittura dei testi e in questa cura commettono anche errori tipici di soggetti in età evolutiva.
Ma
Ad
certo.
esempio, separano il soggetto
Dal
dal verbo
verbo, un
o
classico, sì.
esatto. Ma in realtà, raramente invece mi presentano testi privi di punteggiatura, anzi, piuttosto me li
Ce n'è troppa,
offrono
abbondante.
con una sovrabbondanza. Esatto, allora questa sovrabbondanza di punteggiatura per me è un segnale più che positivo.
Certo.
A volte diventerebbe anche estremamente difficile spiegare loro perché il loro uso della punteggiatura non è convenzionalmente corretto, perché ad esempio introducono una virgola fra il dice e il che dichiarativo,
Sì.
no? Disse, virgola, che, ok, quindi diventa anche piuttosto complesso e astratto e probabilmente non lo si può fare in primaria. Ma quello che si fa è incoraggiare i bambini, raccontare loro che è normale che utilizzino la punteggiatura anche in modo non convenzionale, ma che questo è necessario per imparare a usarla. Quindi
Certo.
normalizzare l'errore attraverso discorsi, racconti, narrazioni attraverso il linguaggio e le parole è fondamentale perché i bambini possano sentirsi liberi di sperimentare. Questo è davvero fondamentale.
Sì, a me capita anzi di ringraziarli, cioè quando un ragazzo fa un errore, io lo ringrazio, dico grazie che mi hai fatto entrare dentro la tua logica e così dai la possibilità a me e ad altri compagni di rispecchiarci in questa logica, perché insomma senza l'errore appunto non c'è insegnamento, sarebbe una noia, sarebbe una
Esattamente, ma
riproduzione.
una pura riproduzione.
Infatti.
Dirò di più, anche, mi risuona tantissimo il mail, no? il discorso del ringraziamento. A me capita spesso di farlo. Vi racconto questo aneddoto. I miei bambini stavano cominciando a riflettere sul... Eravamo in quarta quest'anno. Io lavoro con la grammatica induttiva, per cui loro cercano di scoprire le regole. Quindi io non
Certo.
spiego le regole grammaticali, ma facciamo riflessione linguistica.
Sì.
Stavano cercando di comprendere le sfumature di significato del trapassato prossimo, del trapassato remoto, adesso non ricordo, rispetto agli altri passati.
Sì. Per cui tipo io
Sì,
avevo cantato, giusto?
o
Quello
meglio,
dicevi
no, in
prima.
realtà loro stavano scoprendo la regola di formazione, cioè la
Ok.
regola di formazione morfologica. Cosa succede? Succede che due bambini in autonomia cominciano a riflettere invece sugli aspetti temporali del
Certo.
verbo e si mettono lì, disegnano una linea del tempo e provano a collocare il trapassato prossimo, il trapassato remoto rispetto all'imperfetto, al passato remoto. Ora non ricordo con
Sì,
precisione.
sì, sì.
Fatto è che questo loro tentativo aveva prodotto una regola che in realtà non era corretta. Chiaramente l'abbiamo verificata e discussa in classe, arrivati a ricavare la regola e abbiamo poi fatto tutto un ragionamento sull'importanza dei tentativi e dei fallimenti, che però producono conoscenza, no? In quanto veicoli di conoscenza. Proprio il tentativo,
Sbagliato.
sbagliato aveva
Sì.
attivato una riflessione che poi ha condotto tutto il gruppo classe a ricavare la regola.
Certo.
E infatti poi di qui abbiamo fatto un affondo su come viene prodotto il sapere sia in ambito linguistico ma anche in ambito scientifico.
Fra l'altro c'è
Quindi
un
spiegare.
ascoltatore che ci ricorda che l'errore è fondamentale anche per il meccanismo di apprendimento delle intelligenze artificiali, esattamente perché anche loro procedono Procedono
per
per errore.
tentativi ed errori.
Eh sì.
Esatto, quindi soltanto se noi comunichiamo in maniera esplicita ai bambini che l'errore è una componente necessaria del processo di apprendimento, avremo qualche chance di placare la loro ansia, perché poi
Certo.
loro vivono in un mondo che invece
Richiede
spesso...
performance e corse.
Esatto,
Oh, esatto. Antonio,
esatto.
ti ringraziamo e ti salutiamo qua perché stiamo finendo il tempo.
Io
Grazie
ringrazio
mille.
voi, grazie per il
Grazie.
confronto.
Grazie.
Salve,
Grazie. Ciao,
buonasera a
ciao.
tutti. Ciao.
Arrivederci e ovviamente solo per tutto quello che abbiamo detto, immaginatelo anche appunto, non solo alla primaria, ma negli anni successivi. E Antonio ci ha dato anche là per salutarvi in questo modo. Il professor Grammaticus un giorno decise di riformare la grammatica. Basta, egli diceva, con tutte queste complicazioni. Per esempio, gli aggettivi, che bisogno c'è di distinguerli in tante categorie? Facciamo due categorie sole, gli aggettivi simpatici e gli aggettivi antipatici. Aggettivi simpatici, buono, allegro, generoso, sincero, coraggioso. Aggettivi antipatici, avaro, prepotente, bugiardo, sleale e via discorrendo. Non vi sembra più giusto? La domestica che era stata ad ascoltarlo rispose: giustissimo.
Prendiamo i verbi, continuò il professor Grammaticus. Secondo me essi non si dividono affatto in tre coniugazioni, ma soltanto in due. Ci sono i verbi da coniugare e quelli da lasciar stare, come per esempio mentire, rubare, ammazzare, arricchirsi alle spalle del prossimo. Ho ragione, sì o no? Parole d'oro, disse la domestica.
E se tutti fossero stati del parere di quella buona donna, la riforma si sarebbe potuta fare in 10 minuti. A
A
martedì.
martedì.
Ciao.
Rock.